Oggi vi porto indietro nel tempo, tra il 1918 e il 1919, quando per le strade di New Orleans, in Louisiana, si muoveva nell'ombra un uomo armato d'ascia, animato, sembra, dall'odio per i negozianti italiani o italoamericani. Oltre a lasciarsi dietro una lunga serie di cadaveri, fece qualcosa che ancora oggi lascia perplessi tutti coloro che ascoltano per la prima volta questa storia. Andiamo dunque, la New Orleans del passato ci aspetta. La notte del 23 maggio 1918, qualcuno si introduce nell'appartamento di Joseph e Catherine Maggio, che si trova sopra la drogheria e il bar in centro città che la coppia gestisce da qualche tempo. I coniugi stanno dormendo profondamente e l'intruso è tanto abile e silenzioso da non svegliarli. Taglia la gola del marito e poi passa alla moglie. Non contento, usa un'ascia per colpire le loro teste ripetutamente. Poi si dilegua nella notte. A trovare i corpi in una stanza dove il sangue è presente ovunque è il fratello di Joseph, che vive nella casa accanto e che riferirà di aver sentito dei rumori ma di aver pensato che non fosse nulla di grave. La polizia arriva e cominciano le indagini. In un angolo della stanza ci sono i vestiti insanguinati dell'assassino che si è cambiato prima di allontanarsi. La porta d'ingresso è stata aperta con un cacciavite utilizzato per rimuovere uno dei pannelli. Quello che lascia stupiti è che gioielli e denaro non sono stati toccati, perciò non si è trattato di una rapina. Che cosa ha spinto il criminale a massacrare la coppia con tanta ferocia? Si interrogano parenti, amici e conoscenti, ma non si scoprono segreti di famiglia o nemici giurati che potrebbero aver commesso quell'atrocità. A un isolato di distanza si trova una scritta tracciata sul muro con il gesso. Mrs. Maggio is going to sit up tonight, just like Mrs. Tony. Ovvero, la signora Maggio si metterà a sedere stasera, proprio come la signora Tony. C'è da dire che in inglese l'espressione sit up potrebbe anche significare rimanere alzati, quindi non è chiaro il significato del messaggio, che rimane comunque inquietante e innegabilmente riferito alla morte di Catherine Maggio e sicuramente scritto da chi ha ucciso lei e il marito. Poco più di un mese dopo, un'altra coppia viene attaccata nel sonno durante le prime ore del mattino del 27 giugno 1918. Louis Besamer, un droghiere, e la sua amante, Harriet Love, vivono nell'appartamento sul retro del negozio. Solo al mattino, quando si nota che non hanno aperto l'attività come sempre, si scopre cosa è successo. Stavolta però l'assassino ha fallito nella sua impresa perché entrambi sono ancora vivi. Sebbene colpiti alla testa con un'ascia, lui sopra la tempia destra e lei sopra l'orecchio sinistro, possono dirsi fortunati che il criminale non abbia scelto di tagliar loro la gola prima di procedere con l'ascia. La lama ha colpito due volte e si è fermata per motivi sconosciuti. Anche in questo caso partono gli interrogatori a tappeto, trattenendo per qualche ora tutte le persone che li conoscono, ma non viene arrestato nessuno. Mentre Louis si sta riprendendo lentamente, Harriet è in condizioni più gravi e morirà due giorni più tardi, dopo aver esposto il suo sospetto che fosse stato Louis a colpirla, per poi autoinfliggersi una ferita più superficiale e far passare il tutto come l'attacco compiuto da una terza persona. Più che spaventato per il terrificante evento, il pubblico è scandalizzato dal fatto che la donna trovata nel letto con Louis non fosse la moglie, bensì l'amante. Basandosi sulle parole di Harriet, la polizia arresta Louis con l'accusa di omicidio. L'uomo trascorre quasi un anno in carcere in attesa del processo, che lo vedrà assolto dalla terribile accusa. Intanto siamo a due aggressioni per le quali è stata usata un'ascia, dettaglio che stuzzica l'inventiva dei giornalisti che appioppano al criminale il soprannome di The X-Man, ovvero l'uomo con l'ascia. Il 5 agosto un terzo attacco avviene in casa dei coniugi Schneider. Il marito sta terminando il turno serale e la moglie Ed, 28 anni e incinta di 8 mesi, è già sotto le coperte, addormentata. Si sveglia quando sente un rumore e, pensando che sia il marito di ritorno dal lavoro, si mette a sedere per salutarlo. Ma l'ombra che le si para davanti non è quella del suo sposo. Non fa in tempo a gridare che viene colpita alla testa dall'ascia una sola volta. Poco dopo la mezzanotte il marito rientra e la trova in un letto intriso di sangue. Portata all'ospedale, non solo sopravvive, ma dà alla luce una bambina la settimana successiva. Purtroppo non è in grado di descrivere il suo aggressore, visto che la stanza era immersa nel buio e tutto ciò che ricorda è l'ombra di un uomo che incombeva su di lei. La smania di morte non si attenua nella mente di colui che ormai è il protagonista sgradevole delle prime pagine dei giornali. Il collegamento tra i vari attacchi è palese, considerato il tipo di arma utilizzata. Solo 5 giorni dopo aver tentato di uccidere Ed Schneider, il 10 agosto un altro droghiere, Joseph Ramano, sta pacificamente dormendo nel suo letto quando Lascia torna a colpire. Le due nipoti dell'uomo, Pauline e Mary, dormono nella stanza accanto e si svegliano per via dei lamenti dello zio. Si affrettano verso la sua camera pensando a un malore, invece assistono alla fuga di un intruso che svanisce in un lampo nella notte. Nonostante lo shock e la semioscurità, le due ragazze riescono a fornire una descrizione alla polizia. Tutto ciò che hanno avuto il tempo di registrare è: carnagione scura, alto, di corporatura robusta, indossava un abito scuro e un cappello nero a falda larga. Joseph ha 2 tagli profondi alla testa e purtroppo morirà 2 giorni dopo. Adesso è ufficiale. C'è un assassino seriale che colpisce soprattutto gli immigrati italiani, usa un'ascia, scardina le porte con un cacciavite, lascia i propri vestiti insanguinati sulla scena del crimine e non ruba mai nulla. La gente in città è spaventata e ci si domanda chi sarà il prossimo. Sono innumerevoli le segnalazioni che arrivano alla polizia riguardo avvistamenti di individui sospetti che si aggirano la notte per le strade dei quartieri. Il terrore porta le persone a vedere The X-Men dappertutto. Si sta ben attenti a non lasciare incustoditi oggetti taglienti in giardino o dentro casa. Mariti e padri restano svegli la notte con il fucile in grembo per vegliare sui loro cari. Il panico si è diffuso come probabilmente desiderava il colpevole, che prova il grande piacere di avere la città in pugno. Prende atto che gli abitanti di New Orleans adesso sanno della sua esistenza e sarà più difficile coglierli di sorpresa. Non solo, fanno pressione sulla polizia affinché utilizzi ogni agente disponibile per catturare il criminale. Meglio fermarsi per un po', pensa. È il suo periodo di raffreddamento che arriva in concomitanza con il timore di essere preso. Da agosto si arriva a fine anno e sui giornali non appaiono più i titoloni a effetto. La tensione nelle strade diminuisce, si pensa che l'uomo con l'ascia sia morto o che abbia lasciato la città. Il Natale del 1918 passa senza novità, poi arriva Capodanno e ancora tutto tace. Gennaio e febbraio del 1919 non hanno da offrire nulla ai giornalisti a caccia di notizie. Poi arriva il 10 marzo e i sogni dei cittadini tornano a trasformarsi in incubi. Carlo Cortimiglia è un immigrato che vive a Gretna, dove ha aperto una drogheria, con la moglie Rose e la figlia di 2 anni, Mary. Gretna si trova a poca distanza da New Orleans e a separarle c'è il fiume Mississippi. È qui che colpisce l'uomo con l'ascia nelle prime ore del mattino. Un vicino di casa della famiglia si sveglia sentendo delle urla provenire dall'abitazione. Corre a vedere che sta succedendo e trova Carlo a terra, ferito gravemente alla testa, e sua moglie Rose, che gronda anch'ella sangue dal capo, mentre regge tra le braccia la figlia Mary, ormai senza vita. I coniugi, portati in ospedale, sopravvivono e raccontano cos'è successo. Carlo è stato il primo a svegliarsi e ad accorgersi che c'era qualcuno nella loro camera da letto. Si è alzato di colpo e, dato che era ancora mezzo assopito, non è riuscito a ingaggiare una lotta con l'intruso che lo ha subito colpito con l'ascia, facendolo cadere a terra. In quei pochi secondi si è svegliata anche Rose che, vedendo la scena, ha afferrato la bimba ed è scesa dal letto. Si è trovata di fronte al folle e lo ha supplicato di risparmiarle. Ma quest'ultimo non ha esitato un solo istante, abbattendo l'arma tagliente su di lei e la figlia. Ripresasi, Rose indica ai vicini di casa Rolando Giordano, 69 anni, e il figlio Frank, 18 anni, come i colpevoli. Ma Rolando è in pessime condizioni di salute e Frank ha una stazza tale che non gli consente di passare attraverso l'apertura presente nella porta sul retro dalla quale è passato il responsabile. Carlo non appoggia la versione della moglie. Nonostante abbia avuto a disposizione solo qualche secondo per guardare la persona che ha cercato di ucciderlo, è sicuro che fosse un estraneo. Nonostante ciò, Rolando e Frank vengono processati e giudicati colpevoli. Solo un anno dopo, Rose ammetterà di averli falsamente accusati a causa di vecchi rancori. Dato che tutto si basava sulla testimonianza di Rose, i due uomini vengono scarcerati immediatamente. Dopo l'attacco alla famiglia a Cartimiglia, New Orleans è di nuovo invasa dal terrore e di nuovo gli uomini tornano ad armarsi e a stare svegli la notte. Il maniaco è tornato e non si fermerà, è la convinzione di chi legge i giornali e spera sempre di leggere la notizia tanto agognata, ovvero la cattura del pazzo con l'ascia. Per ora la polizia non sa che pesci pigliare. Nello stile di molti serial killer, The X-Men si fa beffe delle autorità scrivendo una lettera al giornale Times-Picayune. Il testo è il seguente.
Inferno, 13 marzo 1919. Stimato mortale, non mi hanno mai catturato e mai lo faranno. Non mi hanno mai visto, perché sono invisibile proprio come l'etere che circonda la vostra terra. Non sono un essere umano, ma uno spirito e un demone dell'inferno più caldo. Io sono quello che voi di New Orleans e la vostra stupida polizia chiamate l'uomo con l'ascia. Quando lo riterrò opportuno, verrò a mietere altre vittime. Solo io so chi saranno. Non lascerò alcun indizio se non la mia ascia insanguinata, imbrattata di sangue e cervello, di coloro che ho spedito di sotto a tenermi compagnia. Se lo desiderate, potete dire alla polizia di stare attenta a non farmi arrabbiare. Certo, sono uno spirito ragionevole. Non mi offendo per il modo in cui hanno condotto le loro indagini in passato. In effetti, sono stati così stupidi da divertire non solo me, ma Sua Maestà Satanica, Francesco Giuseppe, eccetera. Ma dite loro di stare attenti, che non cerchino di scoprire ciò che sono, perché sarebbe meglio che non fossero mai nati, piuttosto che incorrere nell'ira dell'uomo con l'ascia. Non credo che ci sia bisogno di un tale avvertimento, perché sono sicuro che la polizia mi schiverà sempre, come ha fatto in passato. Sono saggi e sanno come tenersi lontani da ogni male. Indubbiamente, voi di New Orleans pensate a me come ad un orribile assassino, cosa che sono. Ma potrei essere molto peggio, se volessi. Se volessi, potrei far visita alla vostra città ogni sera. A mio piacimento potrei uccidere migliaia dei vostri migliori cittadini perché sono in stretto rapporto con l'angelo della morte. Ora, per essere precisi, a 00:15, ora terrena, del prossimo martedì notte, 19 marzo 1919, passerò per New Orleans. Nella mia infinita misericordia, farò una piccola proposta a voi, gente. Eccola. Sono molto appassionato di musica jazz e giuro su tutti i diavoli degli inferi che sarà risparmiata ogni persona nella cui casa, allora che ho appena menzionato, ci sia un gruppo jazz in piena attività. Se tutti avranno un gruppo jazz che suona, beh, allora tanto meglio per voi, gente. Una cosa è certa, ed è che coloro che non suoneranno del jazz in quello specifico martedì sera, ammesso che ce ne siano, assaggeranno l'ascia. Bene, poiché ho freddo e desidero ardentemente il calore del mio nativo Tartaros, ed è quasi l'ora di lasciare la vostra casa terrena, cesserò il mio discorso, sperando che voi pubblichiate questa mia, che possa andarvi bene. Io sono stato, sono e sarò il peggior spirito che sia mai esistito sia nei fatti che nel regno della fantasia, l'uomo con l'ascia.
Ecco le parole di una mente perversa che ha deciso di divertirsi con un'intera città come se fosse un giocattolo. Il suo perfido capriccio consiste nel minacciare di morte chiunque non suonerà o ascolterà a tutto volume della musica jazz il 19 marzo. La lettera viene pubblicata interamente e non si può fare a meno di notare che sia scritta con un linguaggio ricercato che nella traduzione in italiano che ho fatto per voi va inevitabilmente perso. La persona che ha scritto il testo non è un ignorante, tutt'altro, e questo fa ancora più paura. Cosa pensate sia successo la notte del 19 marzo? L'unico tipo di musica che si sente in giro per le strade è il jazz. Gruppi amatoriali si lanciano in lunghe sessioni nelle case, mentre le band professioniste suonano ininterrottamente in tutti i locali, strapieni di gente che lì dentro cercano la salvezza, come si fugge da un vampiro entrando in chiesa. Chi può permetterselo acquista un grammofono e un disco di musica jazz per suonarlo di continuo, ovviamente con le finestre aperte per scansare una morte prematura e violenta. L'uomo con l'ascia mantiene la sua promessa e non uccide nessuno. Ma è chiaro a tutti che averlo assecondato per una notte è bastato a ingigantire il suo ego all'ennesima potenza. Un già conclamato megalomane è adesso diventato, nella sua mente, una specie di divinità che tutto può. Chissà cosa deve aver pensato nello scoprire che un musicista ha composto una canzone in suo onore intitolata «Il jazz del misterioso uomo con l'ascia». Sulla grottesca copertina dello spartito, il contrasto tra musica e terrore è palese. Tutti cantano e suonano disperatamente, mentre la porta rimane aperta per far capire all'assassino che il suo ordine è stato eseguito. Passano alcune settimane, ma in città resta la paura. Il 10 agosto 1919, un droghiere di nome Steve Boca viene attaccato nella sua camera da letto mentre dorme. Steve si sveglia durante la notte e si trova a tu per tu con uno sconosciuto. Quando vede l'ascia sollevarsi e ricadere su di lui, è convinto che morirà. Ma la lama lo colpisce una sola volta e non è sufficiente a ucciderlo. Cade a terra stordito e quando rinviene si trascina a casa del vicino che chiama i soccorsi. Mentre viene curato in ospedale, Steve afferma di non ricordare nulla dell'aggressione. Il 2 settembre un droghiere di nome William Carson sorprende un intruso in casa e gli spara diversi colpi, ma questi riesce a fuggire, abbandonando un'ascia nel giardino sul retro. Il 3 settembre Sarah Lohman viene attaccata mentre dorme. Sopravvive, ma la commozione cerebrale porta con sé anche l'amnesia rispetto a quanto accaduto. Anche in questo caso un'ascia insanguinata viene trovata in giardino. Passano 2 mesi. Il 27 ottobre il droghiere Mike Pepitone viene massacrato con 18 colpi d'ascia. La moglie Esther, che dorme in un'altra stanza, si sveglia giusto in tempo per vedere un uomo molto alto che fugge con l'arma in mano. Quello di Mike Pepitone è l'ultimo omicidio del cosiddetto X-Men, che smette di uccidere all'improvviso, così come aveva iniziato. La sua identità rimane sconosciuta. Dei delitti è stato sospettato Joseph Mumphrey, che aveva dei precedenti penali e aveva conoscenze nel mondo del crimine organizzato, ma non si è mai riusciti a provare che avesse qualcosa a che vedere con gli omicidi. Si è tirata in ballo la mafia per via della nazionalità di molte delle vittime, ma anche su questo punto ci sono parecchi dubbi. Il modus operandi sembra più che altro quello di uno psicopatico che uccideva per il puro piacere di farlo. Ammesso che la lettera spedita al giornale l'abbia scritta lui, ci troviamo di fronte non a un assassino prezzolato della mafia, ma a una persona che in alcuni momenti risulta delirante e in altri più che lucida. Un letterato, visto lo stile. Un serial killer sia organizzato che disorganizzato, dato che solo alcune delle aggressioni sono sfociate nell'omicidio. Nel primo caso si assiste a un overkilling con lo sgozzamento e i colpi d'ascia, mentre in altri si limita a un colpo solo che mira a ferire ma non a uccidere. L'associazione demoniaca riportata nella lettera potrebbe indicare la schizofrenia. L'impulso a scrivere alla stampa e indirettamente alla polizia suggerisce un disturbo narcisistico. Il suo amore per il jazz potrebbe aver avuto lo scopo pratico di confondere le autorità come tutto il resto. Sta di fatto che ha smesso per sempre di entrare di notte nelle case per trucidare i dormienti. Difficile che abbia smesso perché annoiato o stanco. Forse è stato arrestato per un reato minore o forse è morto a causa della così chiamata grande influenza o influenza spagnola che tra il 1918 e il 1920 colpì gli Stati Uniti e l'Europa, causando il decesso di, secondo le statistiche, 50 milioni di persone. Questa seconda ipotesi pare la più convincente. Concludendo con un fatto bizzarro, c'è una foto in rete che si dice ritragga proprio lui, The X-Man, sulla soglia di casa della sua ultima vittima, Mike Pepitone. È stata scattata dal fotografo e inventore francese Edouard Martel mentre era in viaggio negli Stati Uniti e si trovava a passare per New Orleans proprio a fine ottobre del 1919. In seguito, la figlia del fotografo, dopo la morte del padre, si ritrova a spulciare tra le tantissime immagini da lui scattate e incappa in questa, datata 28 novembre 1919. L'ignaro fotografo potrebbe davvero aver immortalato l'assassino che tornava sulla scena del crimine. Non ho avuto modo di scoprire l'autenticità di tale scatto, visto che l'informazione è presente solo in un paio di siti. Comunque sia, la nera vicenda dell'assassino che amava il jazz si è conclusa senza alcun arresto, ma forse il karma, in collaborazione con l'influenza, ha lavorato per le vittime e scritto per esse la parola fine.